Io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme. Con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro i fili del tram, ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Io e i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto. Ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via. E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città. Accanto alla mia ombra lunga di malinconia. Io le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrello. Col viso sopra il petto a leggere i miei dolori e i miei guai. Ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento e dentro un senso di inutilità. E fragile e violento mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai.
Buon pomeriggio a tutti, un'altra puntata di Strada Facendo sulle frequenze amiche di Radio Fragola, sul 104.4 e 104.7 oppure sul via web, sul sito di Radio Fragola. Il nostro appuntamento settimanale che vede il vostro Marino Attini portare i microfoni tutti i protagonisti dell'Unione Italiana, della grande famiglia dell'Unione Italiana Ciechi e Povedenti, sezione di Trieste. Vi ricordo sempre che è in via Battisti numero 2. E che potete sempre con piacere venire a visitare durante tutto l'arco della settimana. Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13, dalle 15 alle ore 19, quindi direi un'ampia fascia di possibilità al secondo piano. Poi se semplicemente passate per il piano terra, cioè per la strada, vedrete nella vetrina adiacente il nostro portone un video che gira continuamente e che illustra in 3 minuti che vi rubiamo tutte quelle che sono le principali attività che si vengono fatte in sezione. Oggi è una puntata un po' particolare, di solito sono abituato ad avere 3, 4, 5 persone in studio. Questa volta invece lo studio è più comodo, lo condivido con un caro amico che ho piacere di aver portato qui. Siccome lui, diciamo, ha tante sfaccettature nell'ambito della creatività, dell'arte, della politica, eccetera, eccetera, io avrei piacere proprio di parlare con lui e dedicare a lui questo nostro incontro e questa nostra puntata. E vi presento Vincenzo Toccano. Ciao Vincenzo, grazie di essere venuto con noi.
Buonasera caro Marino, a te e ai tuoi ascoltatori.
Allora, Vincenzo Toccano, io l'ho conosciuto circa 10-11 anni fa, proprio parlando di tecnologia, perché io mi occupavo appunto di ricerca tecnologica in una grossa azienda informatica e nell'ambito dell'adeguamento dei siti web, come sapete, la navigazione dei siti web per le persone con disabilità visiva, in particolare per le persone non vedenti e ipovedenti, ci sono delle normative, ci sono delle regole per questo. Io ho avuto il piacere di iniziare il mio rapporto di amicizia, e con piacere posso dire amicizia, con Vincenzo proprio parlando di questi argomenti. Poi quando abbiamo condiviso le avventure all'interno dell'Unione Italiana Ciechi, ci siamo trovati assieme anche all'interno del Consiglio dell'Unione Italiana Ciechi. Oggi come oggi Vincenzo Zoccano non solo fa parte ed è un socio storico dell'Unione Italiana Ciechi di Trieste, ma noi l'abbiamo candidato ad essere il rappresentante al Consiglio nazionale, che quest'anno, come sapeva te, alla fine del 2015 ha decretato naturalmente tutta quella che è la composizione del direttivo dell'associazione. E non solo lui è stato bravissimo nell'entrare a far parte del Consiglio nazionale, ma seconda persona nella storia della nostra associazione di Trieste è entrato a far parte del direttivo nazionale, per cui Vincenzo fa parte della direzione nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Ma io con lui parlerò di tre argomenti che penso siano molto, molto interessanti un po' per tutti. Parleremo innanzitutto di un impegno grandissimo che io riconosco a Vincenzo e di cui veramente gli sono grato a nome di tutta l'associazione. Vincenzo da alcuni anni si impegna nell'ambito politico e il suo lavoro è stato sempre fermamente convinto su un punto che era, se vogliamo, una vera e propria ingiustizia nell'ambito delle persone con questi tipi di disabilità, che già hanno una vita difficile, hanno dei costi, devono sostenere dei costi abbastanza importanti. Sto parlando dell'assoggettamento delle indennità di accompagnamento all'ISE. Ecco, Vincenzo ci ha lavorato tanto, ve lo posso garantire, e io avrei piacere che quest'oggi nessuno meglio di lui possa raccontare quello che abbiamo raggiunto in questo, qual è il traguardo che abbiamo raggiunto. Quindi io su questo primo argomento ti passerei direttamente la parola per raccontare di cosa si tratta e come si è evoluta questa cosa e dove siamo arrivati.
Grazie Marino per l'invito. Io insomma ci tengo a sottolineare che è una battaglia che è stata fatta, questa dell'ISEE, da un comitato promotore che essenzialmente è composto da persone con disabilità e famiglie, che ha lottato dapprima con un ricorso al TAR del Lazio, che ha bocciato questo provvedimento del governo su legge delega del Parlamento, che metteva dentro questo ISEE, e che ha messo poi, ha finito per mettere dentro, a soggettare, come hai detto tu, al reddito qualcosa che reddito non è, e cioè le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento. È stata una battaglia di principio, come hai teso a sottolineare tu, perché l'accompagnamento è un importo, sono dei soldini che lo Stato riconosce alle persone con disabilità al solo titolo della loro minorazione. Cioè, tu sei disabile grave, io Stato ti riconosco il tuo stato di disabile, e siccome non posso far sì che tutti i miei servizi ti rendano pari ai tuoi cittadini ai tuoi concittadini normoabili, ti riconosco che la tua vita sostiene dei costi in più, costi che peraltro io non riesco neanche a sobbarcarmi totalmente, e quindi ti concedo il beneficio dell'indennità di accompagnamento, che sono dei soldi, e volevo qua stemperare sfatare un mito, no, se mi consenti Marino, non c'entra nulla con l'accompagnatore. Cioè, l'indennità di accompagnamento non c'entra assolutamente nulla con la persona o le persone che accompagnano o dovrebbero accompagnare una persona con disabilità, un non vedente nella fattispecie. Ma la parola accompagnamento genera un equivoco, quindi, e quindi questo equivoco noi lo vogliamo togliere dicendo che la parola accompagnamento, l'accezione di accompagnamento, è un sinonimo di ausilio, di aiuto. cioè è un, infatti si chiama nella legge, è intesa proprio, scritta come accompagno, cioè ausilio che aiuta la persona con disabilità a migliorare la sua qualità della vita, perché io, Stato, non sono in grado di farlo con i miei servizi e quindi ti do un risarcimento, un'indennità proprio, no? Quindi ha un carattere risarcitorio, non tassato, ok? Quindi esentasse, e con questi soldi tu sostanzialmente ci puoi fare un po' quello che vuoi.
Migliori
la tua autonomia.
Ecco, teniamo presente, oltre io l'ho ripetuto più volte con orgoglio, che a Trieste tra l'altro noi abbiamo un altissimo grado di autonomia che può raggiungere anche il 70% delle persone con disabilità visiva, vuoi per i trasporti, vuoi per il comportamento delle persone, vuoi per la struttura fisica, diciamo, del centro città, che è abbastanza facile da memorizzare. Ci sono certi fattori. Questo ausilio in più, chiamiamolo, serve proprio per dare quello che è fondamentale, quello che tutti noi vorremmo e vogliamo, è il discorso dell'autonomia su quello che facciamo, perché in tante situazioni anche il discorso dell'accompagnatore può diventare imbarazzante, teniamolo presente, proprio per le persone che non sono abituate a vivere questa cosa, e quindi ci sono dei dati personali, delle situazioni, delle emozioni in cui a volte si vuole essere totalmente autonomi, e questo è importantissimo.
Assolutamente sì, e infatti la battaglia era proprio su questi principi. Il Consiglio di Stato ci ha dato ragione, o meglio, ha dato ragione al comitato promotore, e quindi il governo adesso è costretto a fare marcia indietro. Ci meravigliamo un po', devo dire la verità, che il governo abbia inteso impugnare la sentenza del TAR andando fino in Consiglio di Stato. Non siamo stati noi disabili a voler andarci in Consiglio di Stato, ma il governo ha voluto tirare dritto, e adesso naturalmente noi associazioni chiediamo al governo di rinegoziare tutto l'intero impianto normativo, che evidentemente è il provvedimento che, insomma, è viziato ormai, e quindi crediamo sia necessario fare un passaggio di condivisione, perché crediamo che questo ISEE così com'è assolutamente è iniquo con l'accompagnamento dentro. Adesso, togliendo l'accompagnamento, si pone un altro problema. Perché? Perché era illegittimo anche prima, quindi tutti gli ISEE fatti nell'alveo del nuovo provvedimento sarebbero, uso un condizionale d'obbligo, tutti illegittimi, quindi io prevedo una serie di, una valanga di ricorsi che chiaramente a titolo, che, come dire, costringeranno in qualche maniera il governo a risarcire le famiglie che hanno avuto questo danno, perché di un danno si tratta. Saremo più chiari nei prossimi giorni, quando l'INPS, visto che la sentenza è stata appena emanata, l'INPS dovrà adeguare intanto i sistemi, e quindi chiaramente chiederemo a tutti, magari lo potrai fare anche tu, io te lo comunicherò, Marino, certo. E potrai farlo anche tu dai tuoi microfoni, e dire ai nostri ascoltatori che dovranno provvedere ad aggiornare ai CAF gli ISEE. Non fatelo subito, perché i CAF non sono ancora pronti, né tantomeno l'INPS non ha ancora aggiornato, almeno a ieri non aveva ancora aggiornato i sistemi informatici che scorporano quindi le indennità e le pensioni dall'ISEE, quindi se doveste farlo adesso otterrete un ISEE sostanzialmente illegittimo, e quindi che non riguarda la sentenza, insomma, l'adeguamento.
Anche perché i poveri CAF già hanno un sacco di casini con tutte queste normative, queste cose, eccetera, eccetera.
D'altronde è il loro lavoro, quindi purtroppo certo. Questo è quanto. A noi dispiace che ci sia questo caos non voluto da noi, evidentemente.
Certo.
E quindi adesso tutti noi, CAF, ma anche noi cittadini, dobbiamo collaborare affinché, avere un attimo di pazienza affinché questo problema venga risolto. È ovvio che deve, e sottolineo deve, essere risolto.
Ecco, un'ultima domandina su questo argomento, su questo traguardo, Enzo. Quanto tempo hai lavorato su questo?
Un anno e mezzo, da quando, io in realtà molto di più, perché io ho denunciato questa cosa dal Salva Italia, quindi
infatti mi ricordo io per questo.
In realtà questa cosa qui nasce col governo Monti, pensate voi. E quindi dal governo Monti ce lo stiamo trascinando. Chi però ha avuto il coraggio di mandarlo avanti è il governo Renzi. Con questo non voglio fare una polemica sterile politica o partitica, non c'entra,
no, qui si parla soltanto
c'entra nulla
del fatto che
il merito.
Queste cose spesso e volentieri i nostri soci le danno, non dico per scontate, però non si rendono conto a volte di cosa ci stia dietro e di quanto determinate persone oltretutto si espongono anche da questo
si espongono di... Ma io faccio qui anche un appello, Marino, se mi permetti, ai ciechi e ai ipovedenti, ma a tutti i disabili in generale. Guardate che le associazioni non è che non ci sono. Io adesso che sono a Roma in direzione, come vi ha detto Marino, mi rendo conto solo adesso, e credetemi solo adesso, di quanto lavoro c'è dietro. Il fatto che l'Unione Cechi non esca sui giornali spesso, il fatto che non facciamo, parlo dell'Unione Cechi Nazionale evidentemente, certo. Il fatto che non facciamo moina, come si dice in gergo, non significa che non si sta lavorando. L'Unione Cechi Nazionale preferisce lavorare con le istituzioni e usciamo sulla stampa solo se è strettamente necessario. È inutile fare appunto caos, moina, casino, come si dice in gergo, ma dobbiamo cercare di essere sul pezzo. Bisogna lavorare con le istituzioni, a fianco delle istituzioni e soprattutto a fianco dei nostri soci, comunicando quelli che sono i bisogni del territorio, quindi i bisogni dei soci, non tramite i giornali, ma tramite i canali istituzionali. Questo vuole fare l'Unione Cechi. Ecco perché le attività della nazionale voi non le vedete tanto nei manifesti, nei rotocalchi, nei giornali, perché non vogliamo assolutamente essere strumentalizzati né strumentalizzare la stampa.
Bene, Unione Italiana Cechi, come dicevo prima, noi è come facciamo ogni settimana, adesso direi che chiederei alla regia di mandare in onda il nostro spot, i nostri 3 minuti in cui raccontiamo quello che facciamo e poi anche quello che faremo, lo racconteremo più avanti, per quanto riguarda l'Unione Italiana Cechi e Poveretti, sezione di Trieste. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è presente a Trieste da oltre 90 anni al servizio dei minorati della vista. Oltre all'importante impegno nel monitorare e prevenire le patologie visive di tutti i cittadini. Ci trovate al secondo piano di via Cesare Battisti numero 2, mattina e pomeriggio, dal lunedì al venerdì. La nostra segreteria, cuore pulsante dell'associazione, è un sicuro ed efficiente punto di riferimento per tutti. Le nostre 3 insostituibili impiegate, Mara, Antonella e Assunta, che offrono il loro prezioso contributo da 25 anni, forniscono supporto ed assistenza per pratiche di invalidità, richieste di ausili, tessere bus agevolate, servizi di patronato e di accompagnamento, consulenza fiscale, servizi postali e ricariche telefoniche e tanto altro. La Sala Giuseppe Toscano è il fulcro per le attività di intrattenimento, che vanno dal centro diurno per trascorrere piacevolmente dei pomeriggi in compagnia, al Circolo Carlo Tomè, dove ospitiamo poeti ed artisti, al Salotto dell'Unione, incontri culturali bisettimanali curati dal nostro presidente, alla recitazione con gli amici della poesia, fino ai momenti di relax con il training autogeno. Ma il fiore all'occhiello è il nostro modernissimo ambulatorio oculistico, dove 3 affermati medici oculisti triestini prestano gratuitamente la loro opera per garantire la prevenzione del controllo a tutti i nostri soci e ai soci sostenitori. Un altro importante servizio svolto dalla nostra associazione è il monitoraggio e la segnalazione di ostacoli, pericoli e barriere architettoniche in favore della sicurezza sulla strada dei non vedenti. Grazie alla preziosa collaborazione e dedizione dei volontari Univoc, riusciamo a centrare sempre e brillantemente uno dei nostri principali obiettivi, l'aggregazione e il divertimento, con le passeggiate sul nostro carso, con le uscite in tandem che permettono a tutti di praticare ciclismo all'aria aperta, con l'organizzazione da oltre 30 anni della settimana bianca e della settimana verde, con guide specializzate che permettono ai non vedenti di sciare in sicurezza. Inoltre partecipiamo alle principali manifestazioni sportive cittadine, come la Barcolana, la Bavisela e Bici in Città. Grazie alla disponibilità della palestra dell'Istituto Rittmeyer e alla collaborazione dell'Università Popolare di Trieste, i nostri soci e soci sostenitori possono fruire a prezzi agevolati dei corsi di ginnastica e di ballo tenuti dai nostri insegnanti. Entra anche tu a far parte di questa grande e bella famiglia. una delle più antiche realtà associative della città. Abbiamo piacere di accoglierti e il tuo contributo ci aiuterà a continuare ad esistere ed operare anche in futuro. Inoltre, aver cura della tua prevenzione visiva ci renderà entrambi felici. Vieni a trovarci a Trieste in via Battisti 2 o chiamaci allo 040 76 80 46. Ti aspettiamo! Rieccoci in studio, rieccoci qua col nostro amico Vincenzo Zoccano, con cui abbiamo parlato di un argomento importantissimo che è l'assoggettamento appunto all'ISE dell'indennità di accompagnamento. Adesso ci concediamo un momento di svago, di così. Parliamo anche di altre cose. Voi sapete che nel corso dei nostri incontri abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato di recitazione, di arte, e beh, con Enzo sicuramente possiamo parlare di musica, perché è anche un pregresso storico di musica. Io posso solo dire che nell'ambito proprio dell'impegno con quello che è la disabilità visiva, noi abbiamo avuto una bella avventura alcuni anni fa e dovevamo realizzare un inno per un'associazione che doveva operare nell'ambito della disabilità visiva. Ahimè, dopo il progetto non è andato a buon fine, ma l'inno noi l'abbiamo fatto, ci siamo divertiti. E quindi ho avuto una bella esperienza con Enzo, proprio di poter sbriciolare musica assieme. Enzo, raccontaci un po', facci un po' una piccola scheda di quello che è il tuo excursus nell'ambito musicale.
Ma nella mia vita precedente, adesso si usa dire così, nella mia vita precedente ho fatto anche il musicista, poi quando uno è musicista lo è per tutta la vita, anche se magari non esercita. E quindi dopo gli studi, diciamo così, ordinari, il conservatorio fino al quinto anno, dopodiché mi sono dedicato alla musica moderna, all'Accademia Filarmonica di Bologna in Roma, dove anche insieme al maestro Polizzi e al maestro Ennio Morricone, che proprio oggi è alla ribalta delle cronache per un Oscar, peraltro meritatissimo. Non ho difficoltà a dichiarare che il maestro Morricone davvero è un genio dei nostri tempi, della musica cinematografica, perché voi pensate a quanto sia importante per chi compone colonne sonore, e Morricone me lo ha insegnato, saper comporre in tutti gli stili. Che Morricone può comporre in stile barocco, in stile medievale, in pop, in rock, in blues, in jazz, in fusion, in musica leggera, in song, quindi dalla classica canzonetta all'opera lirica. E questa è una dote che pochi musicisti hanno. Bisogna studiare composizione, ma non basta studiare, occorre avere la dote improvvisativa e ispirativa. Morricone tutte queste doti ce le ha. Un po' ha cercato di trasmettermelo, non so se ci è riuscito, questo è un giudizio che io personalmente, ma insomma, lascio a chi ascolta la mia musica. Io poi ho fatto musica leggera, ho suonato con numerosi artisti di rango nazionale, e dopodiché ho fatto una scelta radicale. Ho detto vabbè, adesso metto a disposizione della disabilità tutto quello che la musica mi ha insegnato in quanto a comunicatività, in quanto a empatia, in quanto a gestione se vogliamo, delle masse, cioè del pubblico. La mamma, grazie a Dio, non mi ha purtroppo, per fortuna, non mi ha dotato di timidezza, e questo può essere un pregio o un difetto a seconda. Io preferisco vederlo come un pregio, un dono che non è mio, accanto a quello della musica. La musica è una grande arte, è l'arte che permette forse più di tutte di comunicare tra le persone, di comunicare emozioni. Pensate cosa sarebbe la nostra vita senza musica. E solo il pensiero credo faccia accapponare la pelle, no? Quindi la musica fa parte della nostra vita, è la nostra vita, la vita di tutti. Poi c'è chi ha il dono di comporla, di crearla, ma bisogna anche avere il dono di saperla ascoltare, saper ascoltare la musica classica piuttosto che il jazz, piuttosto che il rock, piuttosto che il pop o la canzonetta. Voglio dire, abituare l'orecchio ad ascoltare tutto. A me piace ascoltare davvero tutto, anche la musica contemporanea, che magari è ostica per alcune persone, perché magari è ricca di dissonanze, di suoni che non siamo abituati ad ascoltare. Pensate quanto è ricca la musica rispetto al... Noi usiamo toni e semitoni nel nostro sistema, no Marino? Quindi certo. Da qui accordi maggiori, accordi minori, settime, eccetera. Ma pensate agli indiani, al sistema indiano che usa il quarto di tono. Sono 1200 scale, una per ogni umore. Se uno è triste, se uno è allegro.
Cioè, quando
uno...
sentiamo la musica araba, no?
Che bravissimo.
Si sente cantare in quel modo un po'. Che sembra quasi stonato, se vogliamo, sono quasi dei lamenti.
Ma beh, lo è per il nostro orecchio, è stonato.
Il nostro orecchio non è abituato.
Esatto, però vi assicuro che è arricchente pensare al nostro. Noi siamo abituati al nostro sistema temperato musicale, ma ci sono vari sistemi: c'è il pentatonico orientale, c'è appunto il quarto di tono indiano, asiatico, anche questo. Voglio dire. Ci sono tanti sistemi, no? Il sistema temperato è molto recente rispetto agli altri, i sistemi a suono fisso. Quindi questo è un tecnicismo, non voglio annoiare i nostri ascoltatori, però è chiaro che vi esorto un po' a documentarvi su quanta ricchezza nel panorama musicale esiste e quanto poco sappiamo.
Ecco, questo è proprio un esempio di entusiasmo. Torniamo a parlare di Vincenzo Zoccano, perché a me piace proprio portare al microfono i soci della nostra associazione, proprio per farli conoscere quante cose facciamo, perché al di là del fatto che il non vedente si sa che può avere delle limitazioni, certamente non guiderà l'aeroplano, nemmeno l'autobus.
Ah, chissà,
però,
magari...
Però ci sono... con l'auto di Google magari ce la facciamo. Allora, Vincenzo, se mi permetti, certo. Io ti ho sentito suonare il pianoforte in maniera eccellente. So che tu sei entrato nella musica quando eri ipovedente,
sì.
Oggi sei cieco assoluto,
sì.
Nella musica ci sei sempre, quindi com'è stato questo trapasso, visto che ancora oggi io ti sento suonare con una sicurezza e con una memoria incredibile? Ti faccio questa domanda perché io sono il primo ad avere delle grosse difficoltà, essendo fortunato di essere ipovedente, però sfortunato nel senso che non riesco assolutamente a leggere lo spartito.
Beh, c'è da dire che comunque anche da ipovedente, per questo devo ringraziare l'Istituto Littmeier, devo ringraziare la professoressa Lidia Vizzini, devo ringraziare tanta gente che mi ha insegnato il Braille. Il Braille è fondamentale per un ipovedente musicista e per un cieco ancora di più, perché è ovvio che la memoria gioca un ruolo fondamentale, nel senso che il cieco non potrà mai leggere la prima vista, quindi leggere e suonare contemporaneamente, ma deve prima prememorizzare lo spartito, insomma, quello che è e quindi io da ipovedente prima, da non vedente dopo, l'ho fatto con una certa disinvoltura, proprio perché qui il Braille, Marino, torna ancora,
certo,
prepotentemente, e meno male che è così. Io il Braille è davvero, ci ha salvato la vita. Il Braille ha portato i ciechi dai gradini delle chiese alle cattedre universitarie o ai podi d'orchestra, se preferite. Quindi il cieco oggi può fare tutto quello che può fare un altro musicista normovedente, un po' con la tecnologia, ne parleremo dopo, e un po' con l'aiuto ovviamente del Braille, che è l'alfabetizzazione per eccellenza sia per la musica ma anche per le materie scientifiche e nonché per quelle umanistiche e letterarie. Io ho vissuto questo passaggio in maniera traumatica fino a un certo punto. L'ha vissuta più traumaticamente la mia insegnante dell'epoca, forse del conservatorio, che era normovedente, è normovedente, e si chiedeva come avessi fatto, perché poi io ho perso la vista all'improvviso nel giro di 2 mesi, quindi parliamo da agosto 91 a novembre 91, ero al buio, e quindi purtroppo ho dovuto gestire da me questo passaggio. Ripeto, grazie a Dio c'era il Braille, che a livello precedente,
preventivo
avevo imparato, avevo studiato grazie a chi abbiamo citato prima, però tutto si può fare, è solo un discorso di volontà, e i problemi stanno esclusivamente nella nostra testa. Quando riusciamo a tirarli fuori, i problemi, dalla nostra testa e lanciarli via da noi e cercare una soluzione, un po' con l'aiuto degli altri e un po' con l'aiuto di noi stessi, non c'è problema che tenga, qualsiasi problema va risolto.
Benissimo.
a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry. Don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry.
It will soon pass, whatever it is.
Don't worry. Be happy.
I'm not worried.
Ecco, quindi parliamo proprio di questo aspetto. Vincenzo, tu sei una persona che si muove tantissimo, una persona che fa mille cose, deve leggere velocemente le mail, usa il telefonino, suona, è sempre a contatto con la realtà, perché naturalmente essendo in un ambito sociale e politico-sociale ancora di più, ha sempre bisogno di essere in linea in tutti i sensi. Ecco, quanto vogliamo raccontare un po' quanto la tecnologia nella tua giornata tipo ti affianca e quali sono le peculiarità di questa tecnologia che secondo te vanno evidenziate?
Grazie per questa domanda, Marino, che mi permette di dire che proprio in maniera piuttosto netta la tecnologia scandisce la mia esistenza, o meglio l'esistenza è scandita dalla tecnologia. È un continuo rivolgersi alla tecnologia. In questo momento stiamo usando un attrezzo tecnologico per parlare con i nostri radioascoltatori e, come dicevi tu, ora il pezzo che avete sentito prima è fatto grazie alla tecnologia computerizzata, quindi il computer, l'arrangiamento. La tecnologia nella mia vita è assolutamente fondamentale, mi permette di muovermi, mi permette di essere connesso banalmente con, che poi banalmente non è, col mondo, no. Mi permette di interagire con il mondo tramite la mail, tramite quindi la posta elettronica, tramite il web, tramite i servizi che il web che il web propone. Faccio parte del e coordino il gruppo nazionale dell'OSI, che è il gruppo di lavoro che rende, come dire, certifica in qualche modo l'accessibilità ai mezzi tecnici, gli strumenti tecnici ed informatici per la pubblica amministrazione e per il privato che eroga pubblici servizi. Quindi la mia vita è piena di tecnologia, la uso per viaggiare, la uso a casa, la uso con i miei figli, è un continuo, perché oggi la tecnologia davvero può permettere a una persona con disabilità, visiva o meno, davvero di essere molto più al pari dei, come dire, cittadino fra i cittadini. E questo vale per l'autonomia, per la mobilità, per l'urbanistica, e quindi all'interno della città, per esempio, pensiamo ai semafori sonori, pensiamo agli autobus, pensiamo al sistema di adesso si implementeranno anche sistemi di palina intelligente vocale per i bus in arrivo, sugli smartphone. Ci sono già applicazioni che ci permettono di sapere in anticipo, in base a dove ci troviamo, quale bus stia arrivando, quale sia passato, così come per i treni o per gli aerei, quale aereo è in ritardo, da quale gate, da quale uscita dell'aeroporto io devo, magari sa, molte volte noi come disabili visivi non stiamo attenti ai, ma è ovvio perché non possiamo vederli, ai video terminali, insomma, no?
Agli
eliminacode. Quindi pensiamo a quanto la tecnologia può impattare. Molte volte mi meraviglia come le persone normovedenti mi dicono: accidenti, io ho l'iPhone, per esempio, parlando del tablet o dell'iPhone, dello smartphone, io utilizzo il 10%, cioè mi fa solo da telefono, al massimo da posta elettronica. Un non vedente usa il 90%. E a volte il 200%, cioè lo integra con altre applicazioni che non ci sono all'interno del telefono nativo, come dire, della casa produttrice. Noi utilizziamo per esempio un iPhone anche con il sistema KNFB Reader, che ci serve per esempio per la scansione dei testi, dei bigliettini da visita, degli orari dei treni, dei cartelli. Quanto può usare un ipovedente uno smartphone con una banale lente di ingrandimento digitale che usa la fotocamera del telefono per guardare magari l'orario del bus su una tabella o il numero del bus in arrivo? Certo. E tu, Marino, penso che ne sai qualcosa.
Anche nel semplice, ci sono dei trucchetti, e questo ci tenevo a condividerlo con te, no? Il fatto che una volta noi avevamo bisogno di avere programmi dedicati, telefoni dedicati, eccetera eccetera, e adesso invece in parte perché le case produttrici sono più sensibili, hanno sempre comunque la parte relativa all'accessibilità, quindi una guida vocale che ci permette di navigare su qualsiasi programma, la possibilità dei comandi vocali, la possibilità dell'ingrandimento, quindi già nativamente ci sono questi strumenti, e quindi essendo nativi sono anche più stabili, più sicuri e soprattutto funzionano con tutti i programmi. Noi una volta dovevamo spendere follie per avere i nostri programmi, e qualcuno anche ci lucrava sopra, perché naturalmente c'era un business molto ridotto e quindi i costi di produzione e di distribuzione erano importanti. Oggi abbiamo una grande autonomia anche su questo, quindi ci sono delle app che nascono per persone normodotate e noi le usiamo più di loro, giusto Enzo?
Noi le usiamo più di loro, come loro e più di loro, cioè il motto è: se è accessibile per te deve essere accessibile per tutti. Non vogliamo più applicazioni o tecnologie o prodotti in generale o bagni o città o ambienti per i disabili, noi vogliamo vivere negli ambienti dove vivono tutti quanti. Noi siamo integrati e inclusi nella società civile e vogliamo essere società civile e farne parte, esserne partecipi. E quindi l'iPhone che usi tu, Marino, che sei ipovedente, lo uso io che sono non vedente, lo usa tua moglie che è vedente, certo. O mia moglie che è vedente. Quindi dove vive bene una persona con disabilità, è lo slogan che io ormai ho coniato, dove vive bene una persona con disabilità viviamo poi meglio tutti. Beh, ci siamo accorti, poi ci si accorge che quando si rende accessibile ai disabili poi viene utilizzato anche dai normoabili. Vedi, Marino, il telecomando della TV, no? Che nasce come attrezzo per le persone con difficoltà motoria, che, o per i pigri semplicemente, che non volevano alzarsi dalla poltrona, perché una volta, se vi ricordate, sì, le TV, per cambiare il canale bisognava accostarsi all'apparecchio video e manualmente pigiare un tasto. Adesso nessuno comprerebbe, credo, una TV, un apparecchio televisivo che non sia dotato di telecomando.
Beh, ci sono anche tanti oggetti che nascono per le persone non dotate. Un aneddoto tra i tanti: ero Bibione la scorsa estate, c'era una signora che vendeva delle piccoli accessorietti a 2 euro, 3 euro per agganciare il filo al lago.
Certo. No?
E ha fatto affari negli ombrelloni a fianco al mio, perché è prima la prima signora e dopo la seconda e dopo la terza, certo, tantissime persone assolutamente, certo, normali hanno avuto giovamento, e per noi questi oggetti che nascono per le persone normali li giriamo, li voltiamo e li utilizziamo al massimo, perché naturalmente ci danno delle opportunità, sempre arrivando a parlare di autonomia.
Cioè, beh, ma prova a pensare, Marino, agli appaiacalzini. Esiste un aggeggio da mettere in lavatrice che si chiama appaiacalzini, che se tutte le mogli, se tutti noi possedessimo questo oggetto, le mogli ci ringrazierebbero, perché sono degli anelli, degli oggetti dove tu incastri le calze assieme, quindi degli oggetti di plastica lavabili.
Prima di lavarle.
No, le butti in lavatrice con l'oggetto, prima di lavarle, certo, sì, tu certo, le togli e le metti. Questo cosa succede? Succede che intanto non tocca più appaiarli, e poi il non vedente può etichettare la paia calzini e ha la certezza che in quella paia calzini tutte le calze sono dello stesso colore, non ce n'è una bianca e una nera, per esempio. E quindi provate a pensare l'utilità che ha per un non vedente e l'utilità che ha per un vedente. Il fatto di avere già i calzini belli che appaiati, insomma, non serve stirarli i calzini, no? Dai, insomma. E quindi, voglio dire, il fatto di toglierli dalla lavatrice, di stenderli, di asciugarli, di indossarli, metterli nel cassetto già appaiati, pensate al vantaggio che c'è. E questa è una trovata geniale, che credo meriterebbe più mercato.
Io inviterei i tecnici di Radio Fragole di controllare l'audience web, che sicuramente in questo momento ha raggiunto un picco, perché penso che poche persone, io compreso, conoscevano
la paia calzini. Te ne darò un pezzo, perché ecco, costano poco, sono pezzi di plastica veramente semplicissimi.
Ed è vero che quando si affiancano i calzini, caspita, blu scuro, blu meno scuro, nero chiaro, grigio, eccetera eccetera. Ci siamo fatti una simpatica risata, però su cose che effettivamente stanno, diciamo che nel contesto, però per contro abbiamo degli strumenti sempre più touch, e non sempre, non tutti sono telefonini, nel senso che abbiamo per esempio i comandi dei microonde, delle lavatrici, di tante cose su cui noi, ecco, questo è importante dirlo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro della sede centrale delle commissioni, si sta lavorando in sordina, se vogliamo, ma con le grandi aziende, i grandi produttori di elettrodomestici e di elettronica di consumo, per ovviare a questa cosa.
Vi annuncio che ci sarà, già c'è sul mercato, adesso intanto è sui grossi televisori dai 48 pollici in su, ma crediamo sia possibile implementarlo anche ai televisori più piccoli che sono dotati di Android. All'interno c'è già il TalkBack, che è la stessa applicazione, né più né meno, che è presente sugli smartphone Android. Sui televisori dotati di Android, in particolare Philips e Sony, ma più ancora Sony, perché Philips ha un'interfaccia un po' più dedicata, quindi meno accessibile, si può attivare il TalkBack e usare il televisore nei suoi vari menu di gestione. Quindi, se volete provare, andate a comprare, non voglio fare pubblicità, ma insomma, le uniche due marche io le cito, ma se ce ne fossero 10 le citeremmo, anzi invitiamo anche gli altri produttori a farlo, a implementare sulle smart TV il sistema Android, che è già dotato di tecnologia assistiva per i non vedenti e per gli ipovedenti, che possono ingrandirsi i menu come meglio credono, e anche i contrasti cromatici.
Bene. Direi una chiacchierata interessantissima, penso anche per il pubblico. Abbiamo scoperto dalla paia calzini, abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di di quelle che sono cose invece più importanti, come il discorso dell'assoggettamento all'ISE. Siamo arrivati quasi alla fine, e allora a questo punto noi abbiamo soltanto da lanciare la rubrica prossimamente a Strada Facendo. Ed eccoci alla nostra rubrica prossimamente a Strada Facendo, che vedrà nelle prossime settimane un aggiornamento per quanto riguarda il discorso della mobilità, delle segnalazioni di mobilità, perché andiamo verso la primavera, l'estate, quindi all'esterno dei bar ci saranno i tavolini, ci saranno espositori, ci saranno tanti cambiamenti riguardanti la città, per cui cercheremo di sensibilizzare, di dare delle informazioni e di fornire appunto dei punti di riferimento proprio affinché l'autonomia, quello che diciamo sempre del non vedente, certo, sia importante. Poi avremo un incontro con uno degli appuntamenti più importanti che ogni martedì si anima all'interno dell'Unione, che in cui si parla di recitazione di poesie. Avremo un po' la storicità di questo appuntamento, nel senso che avremo sia le persone che lo gestiscono oggi che chi lo gestiva qualche tempo fa. Poi parleremo ovviamente di quelle che saranno le anticipazioni, il nostro concorso fotografico, avremo appunto la presidente del Circolo Fotografico Triestino, Alida Cartagine, con noi, che ci illustrerà il regolamento per quel che riguarda il concorso fotografico per non vedenti, che sta riscuotendo grande successo anche diciamo presso le autorità, presso i giornalisti, eccetera eccetera, che è stato deciso di abbinare al premio Pulitzer, e quindi è una cosa, un bel traguardo per la nostra sezione di Trieste, che festeggia i suoi 90 anni. Faremo una grande festa assieme, a cui invitiamo ovviamente anche la cittadinanza, invitiamo i nostri soci e i nostri soci sostenitori, ovviamente soltanto nel momento in cui ci sarà, essendo un'assemblea, un momento di voto, il voto ovviamente lo potranno fare soltanto i soci effettivi, però per tutto il resto saranno annunciate tante tante novità e iniziative. Avremo una bella collaborazione con il Lions Club, per cui festeggeremo il giorno 9 aprile, sabato 9 aprile e domenica 10 aprile il 90esimo. Inizieremo con la nostra assemblea, che sarà il 9 aprile presso il Salone degli Incanti. E quindi avremo tante novità, vi invito a seguire la nostra puntata, la nostra trasmissione, che naturalmente è sempre in diretta ogni lunedì dalle 18.35 alle 19.30 e in replica la domenica mattina dalle 10.35 alle 11.30. E siamo arrivati al momento dei saluti. Enzo, io ti ringrazio tantissimo per essere intervenuto oggi come
ringrazio io te, facendo. Ringraziamo Radio Fragola.
Assolutamente.
Un appello però me lo devi concedere.
Prego.
Ai soci dell'Unione Italiana Ciechi di Trieste, continuate a stare vicini all'Unione, perché l'Unione vi è vicina, e a chi non è iscritto si iscriva, perché l'Unione davvero è stata la nostra salvezza in passato e potrà essere il nostro futuro.
Benissimo, grazie Enzo, grazie ai nostri ascoltatori, grazie ai tecnici di Radio Fragola, e una buona serata a tutti.